23ª domenica. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, capitolo 9, versetti da 13 a 18, di cui leggiamo i primi due versetti. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni. Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. L'uomo non può comprendere il pensiero, le intenzioni, la volontà di Dio, perché il peso della nostra condizione mortale ci rende incapaci di ricevere ciò che non ha nessun legame con la morte. Ma Dio può aprire spiragli nella nostra penombra, e questo accade quando viene da Lui l'iniziativa di mandarci quelle scintille della sua sapienza che ci danno uno sguardo nuovo. Intanto però è necessario interrogarci sul significato di questa parola sapienza. Certo, è evidente che deriva dal verbo sapere, ma nel linguaggio corrente sapere indica una conoscenza che viene dallo studio, dalle informazioni, da ciò che si impara. Ed è buono e giusto sempre cercare di imparare, di studiare, di leggere. Ma la sapienza di Dio è di altra natura. Essa è la conoscenza intima, profonda del Creatore verso tutto ciò che ha creato e in modo particolare la natura umana in cui ha impresso la sua stessa immagine. La sapienza di Dio è il suo stesso respiro con cui ha creato l'uomo che viene a visitarlo e si trasmette a lui. La sapienza ci visita, sì, e diventa nostra interlocutrice, la sapienza di Dio. Ed ecco gli altri versetti, gli ultimi versetti. Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Questo Santo Spirito che si trasmette all'uomo per volontà di Dio non è causa di confusione o di esaltazione, ma di pace, di comunione con tutti i viventi e di consolazione. Gli uomini furono e sono salvati per mezzo della sapienza proprio perché essa manifesta il desiderio di Dio di renderci partecipi della sua vita, aprendo per noi vie di libertà e di consapevolezza della nostra vocazione alla vita. L'ultimo versetto lo rileggiamo perché è importante ricordare che l'opera della sapienza si è già compiuta e continua a compiersi durante la storia. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Ed ecco, ora siamo alla seconda lettura della lettera a Filemone, lettera di San Paolo, apostolo a Filemone, dai versetti 9 a 17. Questa lettera ci parla di un certo Onesimo che era schiavo nella casa di Filemone e che ne è fuggito non sappiamo per quale motivo, forse perché colpevole di qualcosa, non sappiamo perché. Filemone, intanto, si è convertito all'annuncio dell'Apostolo Paolo e ora proprio Paolo mette alla prova la sua fede, ma direi soprattutto la sua umanità, nel rimandargli Onesimo, lo schiavo fuggito, che nel frattempo era stato accolto da Paolo e si era convertito e lo stava assistendo durante la sua prigionia. L'apostolo è imprigionato, probabilmente, in quella che oggi chiameremo una condanna agli arresti domiciliari. Onesimo, rifugiatosi presso di lui, lo sta assistendo. Ma Paolo, conoscendo la sua storia, comprende di essere chiamato a sanare due ferite, sia quella di Filemone per la fuga di Onesimo, perché è uno schiavo che fugge, per il fatto stesso che fuga è già colpevole agli occhi del padrone, ma soprattutto la ferita di Onesimo stesso, che porta in sé quella della schiavitù e quella di una vita senza casa. La sua casa, infatti, non può e non deve essere ora la prigione da condividere con l'Apostolo, ma il ritorno là dove era stato schiavo e dove ora sarà libero. Paolo chiede a Filemone di accogliere Onesimo, e citiamo dal testo, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Anzi, Paolo aggiunge, se mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Paolo riconosce in Onesimo, che considera suo figlio spirituale, qualcosa del suo stesso percorso. Infatti anche Paolo, in un certo senso, ha vissuto come uno schiavo della fede e ne è fuggito incontrando il Signore vivente sulla via di Damasco. E la missione che ne ha ricevuto, quella di essere suo messaggero presso i popoli pagani, rappresenta il suo ritorno libero alla vocazione stessa di Israele, che è di essere luce delle nazioni, come disse il Signore tramite il profeta Isaia. E il ritorno avviene proprio nella libertà dello spirito, che ne fa un canale della sapienza di Dio. E ora siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetti da 25 a 33. I primi versetti. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Dice Luca che Gesù si voltò e disse loro, a quelli della folla numerosa che lo seguiva, si voltò. Questo è un insegnamento da dare faccia a faccia, è un insegnamento da ricevere dal volto del Signore, da ciò che Egli è. Ed ecco, queste parole che abbiamo ascoltato e su cui spesso si sorvola, perché non si riesce ad andare fino in fondo al loro significato in quanto non si accetta facilmente la provocazione che esse causano, perché sono parole veramente provocatorie. La meta proposta da Gesù come fondamentale per coloro che lo seguono è di essere semplicemente suoi discepoli. Discepolo è qualcuno che impara e a cui viene consegnato qualcosa da un altro. Al tempo di Gesù, e anche in seguito, le scuole dei maestri sono tante. Anche nella stessa fede ebraica, diverse fra loro, dalle più rigoriste e rigide alle più aperte. Ma sempre di insegnamento si tratta, che riguarda la parola di Dio, la fede e il culto. Gesù qui intende qualcos'altro. Non è venuto per aprire una nuova corrente di pensiero all'interno della tradizione ebraica, ma è venuto a dare se stesso per la vita del mondo che ne ha smarrito il senso e la sostanza del suo esistere. Essere suoi discepoli dunque vuol dire imparare a fare come lui. Che cosa chiede in fondo Gesù? Chiedendo di amare lui più di tutti gli altri legami di sangue e addirittura della propria vita. E qui si ritorna a questo verbo fondamentale, così abusato, il verbo amare. Che cosa vuol dire amare? Certo, tante cose, tante sfumature di significato, ma quello che più ci viene subito in mente è l'aspetto affettivo, sentimentale, emozionale. Sappiamo bene che spesso la fede stessa è intesa come un attaccamento sentimentale e viene misurata spesso in base all'intensità dei sentimenti e delle emozioni. Più ci si commuove, più si provano emozioni gratificanti e spesso esaltanti, e più ci si considera veri credenti. Anche se l'entusiasmo e lo slancio fanno parte dell'esperienza di chi crede, la sostanza però della fede non è questa. Infatti Gesù chiede altro e soprattutto non intende svilire i sentimenti che ci legano ai familiari e agli amici per trasferirli su di lui, ma egli chiede che la nostra vita come discepoli sia una scelta. Andare con lui vuol dire scegliere, scegliere di fare come lui. Amarlo vuol dire sceglierlo. E il fatto di scegliere lui comporta un cambiamento non indifferente. Qui la meta è diventare discepolo e questo vale per tutti. È necessario insistere su questo punto. Amare Gesù più di ogni altro legame affettivo di sangue non significa lasciare casa e famiglia, per esempio, per entrare in seminario o in un ordine religioso, ma equivale ad essere suo discepolo, cioè a vivere secondo il suo insegnamento, a imparare da lui, mite e umile, a portare la propria storia nel suo nome e non nel nostro nome o secondo le nostre aspettative. Abbiamo sempre inteso questo portare la croce soprattutto come un atto di dolore e di penitenza, ma penso che sia ora che lo intendiamo anche come lui l'intende. La croce non è il segno del dolore soltanto o del dolore, ma della redenzione, cioè della vita eterna che ci è data come frutto di quella terrena offerta per amore. Potremmo dire come frutto di quel dolore? Sì, ma quel dolore scompare in un certo senso, non è più protagonista. La croce non ci impone il protagonismo del dolore, come purtroppo spesso viene inteso, ma il protagonismo dell'amore. Poi Gesù fa un esempio. Come costruire una torre se prima non si è sicuri di averne i mezzi? O come affrontare una battaglia sapendo di avere poche forze in confronto al nemico? Meglio allora, per evitare un disastro, cercare di fare la pace. E conclude con questa parola. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Ascoltando questo, molti potrebbero dire che riguarda solo i ricchi, ma non è così. Questa rinuncia si riferisce a un atteggiamento che noi abbiamo a volte non solo verso le cose, ma anche verso gli altri e verso tutto ciò che ci fa sentire importanti o diversi dagli altri. Qui non si parla dei beni in senso materiale, ma soprattutto dell'attaccamento che a volte proviamo verso cose da poco, verso situazioni, persone, ma soprattutto verso noi stessi. Quale più grande avere che sentirsi padroni di se stessi? Ogni attaccamento ci allontana dall'essere dei discepoli, ma soprattutto quello che abbiamo verso noi stessi e le nostre sicurezze e le nostre pretese. Tutti i nostri averi non sono dunque quei beni che la maggior parte di noi non possiede, ma quelle pretese di cui spesso non siamo consapevoli, quella sicurezza che cerchiamo nell'imporci agli altri, nel ricercare soprattutto la conferma di noi stessi. Il discepolo è chiamato a essere come il suo maestro, che ha scelto di essere povero per amore e innanzitutto povero di se stesso, svuotandosi fino a diventare servo.